Ciao Roberto.
Eccoci qui, ciao Fabio. Abbiamo...
Siamo alla terza settimana di guerra, domani...
La terza settimana ormai.
Sì, sì, sì. Domani il mercoledì che marca, diciamo, le tacche settimanali.
Le tacche settimanali. Non andrà per le spicce questa cosa, sta andando per le lunghe. E questo dà sempre più l'idea che qualcosa non abbia funzionato secondo i piani e che quindi sarà una cosa lunga.
Sì, questo ormai penso che sia un dato assodato, anche i putiniani più
ferventi
sono convinti che insomma le speranze di vittoria rapida di una blitzkrieg, ma semplicemente di una avanzata graduale che poi prendesse tutti i punti chiave è finita, diciamo così, è evaporata. Sì. Dal punto di vista nostro, diciamo così, di europei che ci siamo risvegliati di soprassalto e col letto bagnato di sudore e di altro dagli eventi.
Sì. Dopo una doccia fredda, no? Beh, noi abbiamo avuto 2 anni di lenta maturazione, cioè abbiamo capito che qualcosa stava cambiando, abbiamo avuto 2 anni per maturare bene questa cosa, che sono i 2 anni del Covid. Giusto per dire, 2 anni fa nessuno di noi, né io né te, almeno non credo, avrebbe mai pensato che ci si potesse stare 1, 2, 3 mesi senza uscire di casa e senza... Cioè io pensavo che se il mondo si fosse fermato un paio d'ore saremmo stati tutti morti, insomma. Che... Invece siamo stati fermi per dei mesi senza che succedesse niente di, diciamo, un po' impoveriti, ma nessuno è morto di fame, insomma. Cioè, le cose sono andate avanti lo stesso e questo è già stato una sorpresa per me e indizio anche che le cose erano un po' diverse da come ce ne immaginavamo. E un po' alla volta che abbiamo maturato, no, l'idea che il mondo stesse cambiando. E poi è arrivata questa seconda doccia, quella fredda, che secondo me segna proprio una data importante, che è la fine della guerra fredda, no, la fine del mondo,
post-guerra fredda.
Del post-guerra fredda. Sì. Non dico l'inizio di un'altra, non sappiamo come andrà a finire, se Putin vincerà o no la sua scommessa, ma indipendentemente da quello che succederà, l'Europa è cambiata ed è adesso l'Europa come istituzione dei paesi che ne fanno parte, nel suo complesso, è un continente che deve assolutamente prendere atto di una realtà che è cambiata.
Sì, però io temo che al di là delle chiacchiere ancora non si riesca a trovare qualcuno che possa disegnare un piano d'azione. E vedremo dopo le elezioni presidenziali in Francia, perché quelle sono un po' lo spartiacque, potrebbero essere lo spartiacque tra diciamo il mondo pre-invasione dell'Ucraina e il mondo post-invasione dell'Ucraina.
Sembrano vinte ormai. Sembrano mai esito scontato, insomma, Macron.
No, no, ma dico, politicamente nessuno ha proposte serie da fare. Allora, parlano così di difesa europea entro il 2025. Questo avviene dopo che da un decennio si parla di una brigata congiunta franco-tedesca, forse con la partecipazione degli italiani, degli spagnoli, che però non ha mai visto la luce, una politica di difesa comune che non si è mai materializzata, eccetera, eccetera. E sì, insomma, i blocchi decisionali, no? I tabù, mettiamoli così, nelle discussioni sono caduti, però da qui a prendere decisioni e implementarle seriamente, ce ne passa. Non...
Però è nei fatti questa cosa, no? Cioè, oggi mi diceva un amico che un po' se ne intende, che ha lavorato, che ha fatto il militare tanti anni fa in una brigata NATO, e quindi parliamo di 40 anni fa, anche più forse, già allora, però già allora c'erano delle esercitazioni comuni, e lui diceva che già allora, poi nel tempo sempre di più, c'erano delle procedure che potevano essere prese da chiunque. Quindi un comandante norvegese poteva comandare un battaglione o una brigata, un gruppo di artiglieria spagnolo, no?
Cioè c'erano... No, questo è vero, ma a livello NATO.
Sì, non a livello NATO, però esiste già questa cosa, cioè la capacità di lavorare insieme, che non è poco, la fiducia sì, anche reciproca.
Se la NATO decide di, allora è una macchina che bene o male funziona ed è oliata. E ci sono tutte le procedure, ma anche cose banali, no? Per esempio gli spinotti, no? Vari sistemi d'arma devono essere uguali e compatibili, i calibri devono essere intercambiabili, insomma queste cose qui che fanno sì che la messa, diciamo, a frutto comune di tutte le risorse belliche poi possa tradursi in un campo
questo è facilmente
da tanto tempo.
Questo, da quello che capisco, è facilmente trasferibile a un esercito europeo, perché sono tutte nozioni, procedure che confluiscono naturalmente, ma anche la grossa decisione politica.
Che politica ma si parla, capito, di 5.000 uomini. Allora, 5.000 uomini, penso che sia il corpo dei vigili urbani di Roma, no? Esagero, ma... però, insomma, ecco, la polizia di New York ha più uomini, di sicuro. E quindi si dice, poi si arriverà a 60.000, no? In tempi... prevedibili in 5-10 anni, cose di questo tipo. Oggi non c'è, quello che manca è un meccanismo decisionale che, anche se ci fosse un esercito europeo, potrebbe far scattare il dispiegamento di queste forze. Quindi fai conto, in Mali, in Libia, in Siria, se gli Stati Uniti non vogliono intervenire, la NATO non ha motivo, perché essendo un'alleanza difensiva non può per esempio fare operazioni in Libia. Allora, se ci fosse un interesse europeo su teatri di guerra, su conflitti che l'America tra virgolette ci delega, ecco, noi non abbiamo una struttura, e questo bisognerà costruirlo. Un meccanismo di decisione politica. E questa cosa, diciamo, il meccanismo significa che tu devi definire se le decisioni vengono prese all'unanimità o a maggioranza semplice o a maggioranza qualificata. Ci potrebbe essere, io spero che vada a finire così, però... sarà una speranza delusa. Io spero che si possa fare una cooperazione rafforzata, vale a dire nel quadro delle istituzioni europee alcuni paesi, non tutti e 27, quelli che ci stanno, costituiscono, come è stato per l'euro, no? Che non coinvolge tutti i paesi dell'area dell'Unione Europea, esisterà un'area difesa comune a cui partecipano quelli che sono disposti a mettere risorse e a adeguarsi alle decisioni comuni, però appunto devono essere prese con un meccanismo di votazione snello e prova di bomba, se no finisce per essere una specie di mini ONU dove tutti dicono la loro, c'è quello che vuole intervenire in forza con l'aviazione e quello che vuole invece mettere anche boots on the ground, quindi con i soldati, quello che vuole intervenire solo per il peacekeeping e quello che vuole invece entrare in operazioni di guerra vera e propria, e quindi finisce per diventare un guazzabuglio come, ahimè, spesso succede nei vertici europei. Quindi quello è il, secondo me, è la prossima sfida. Speriamo che qualcuno, insomma, si renda conto della gravità e che, non so, Macron, che se viene rieletto sarà il leader con un mandato più forte rispetto a Draghi, che non ce l'ha il mandato per ovvi motivi, e Scholz, che ha un mandato molto limitato perché è una coalizione troppo eterogenea, quella tedesca, gli spagnoli pure non è che siano sto grande esempio di coesione politica al loro interno, e gli olandesi, che sono l'altro pezzo pregiato della cosa, hanno un governo che traballa sempre.
Le Gran Bretagne?
La Gran Bretagna, perché secondo me,
ma non dell'Europa, diciamo dell'Unione Europea, ma non è fuori dall'Europa geografica.
No, esatto, potrebbe benissimo entrare in questo meccanismo, però se è un'istituzione europea, cioè fatta a norma di Trattato di Lisbona, allora bisognerebbe definire una istituzione dell'Unione Europea e poi magari un trattato di cooperazione ad hoc con le forze armate inglesi, con i meccanismi decisionali inglesi del Regno Unito. E però io ho l'impressione che il Regno Unito preferisca essere più in linea con Washington.
Quindi da queste difese europee tu chiaramente escluderesti gli Stati Uniti, non sarebbe, altrimenti sarebbe la NATO sostanzialmente.
Esatto.
E che rapporti ci sarebbero con la NATO? Sostituirebbe la NATO?
No, sarebbe... allora, la NATO innanzitutto è una alleanza difensiva, scatta se uno dei paesi membri viene attaccato, oppure se ci sono delle... L'articolo 4, insomma, prevede anche casi in cui ci siano operazioni vicino al confine che possano costituire una minaccia, però è una
meccanismo
reattivo. Solo in un caso, nel Kosovo, è stata utilizzata per uno scopo che però era di peacekeeping nel senso un po' ampio, cioè per impedire un genocidio.
Era su mandato ONU.
Esatto.
E poi era basata sulla volontarietà di tutti. È stata presa una decisione all'unanimità.
Esatto.
Perché non impedisce le operazioni militari nella NATO, però vanno prese con l'unanimità. Mentre l'obbligo di difesa prescinde dalla decisione politica, è un obbligo.
Assolutamente, è un obbligo. Però poi
sì,
c'è,
diciamo,
stato un caso in cui è stato
invocato. Che è la definizione di quando sei offeso, che è un atto politico. Per esempio, l'intervento in Afghanistan preso in ambito NATO perché si ritenne che le due torri siano stati un atto di guerra, non tanto causato dal governo afghano, ma il fatto che il governo afghano proteggesse i responsabili era inteso come un atto, veniva traslata la responsabilità del governo. Però Insomma, arrivare, ma anche arrivare lì, questa non decisione è chiaramente un atto politico che non è automatico.
E in Afghanistan non è che sono andati tutti i membri della NATO, e con contingenti adeguati. Siamo andati noi, siamo andati i britannici, come al solito, ma anche ma i tedeschi, per esempio, non è che si siano dati molto da fare in Afghanistan, no? Non so quanti norvegesi, ecco, ci fossero in Afghanistan. Quindi anche lì poi nella pratica dipende dalle sensibilità politiche. Quindi, tralasciando la natura difensiva della NATO, questa brigata, questo esercito comune dell'Unione Europea dovrebbe potenzialmente intervenire dove serve, non solo dove sono in gioco gli interessi europei, per esempio in Siria, in Libia, in Mali, in Congo, in Sudan.
La vedi anche tu subito la difficoltà in Libia, dove gli interessi nostri italiani sono per esempio diversi da quelli francesi, tanto per dire.
Ma vedi, questo secondo me è vero in parte, perché non è che i francesi si sono svegliati un bel giorno e hanno detto adesso tiriamo i calci agli italiani. Hanno visto che gli italiani non erano capaci e quindi hanno detto numero uno, abbiamo una guerra dall'altra parte del nostro mare. Numero due, è un problema che potrebbe diventare un bubbone. Quelli che se ne devono occupare, perché poi nelle faccende africane c'è questa legge non scritta, questa regola non scritta, che dei paesi si occupano le ex potenze coloniali, per cui la Francia va in Mali, in Chad, nell'Africa francofona, in Somalia in teoria dovrebbero andare gli italiani, ma guardano bene, però per un po' di tempo avevamo avuto questa ambizione. In Libia, vista la vicinanza, visti gli interessi dell'ENI, visti gli approvvigionamenti di petrolio e gas, era un compito che tutti quanti, anche gli americani esplicitamente, avevano assegnato all'Italia, e l'Italia non ha voluto assumersi questa responsabilità. Quindi l'intervento francese è avvenuto per colmare questa lacuna, questa nostra insipienza, e poi ci lagniamo che ci rubano i contratti, che la Total vuole scalzare l'ENI, andiamo a frignare. Però la verità è che in Libia ci dovevano andare i soldati italiani. Lo so che a molti non piacerà questa cosa, però il mondo funziona così. Se poi non volete questo mondo, questo mondo ha benefici e costi. Quando non paghi i costi, non godi dei benefici. La realtà è un fenomeno granitico. Quindi chi la vuole ignorare o chi crede di fare il furbetto alla Di Maio, ma anche alla Gentiloni o alla Berlusconi, ecco, non è che voglio, cioè è proprio una caratteristica della nostra classe politica, quella di essere delle amebe e di predicare il verbo del volemo sebbene, e poi alla fine ci troviamo male.
Però questo quindi potrebbe, tu dici che all'interno, che non ci sono tante occasioni in cui gli interessi dei paesi europei si divergono al punto da non poter, da non poter utilizzare.
Io credo di no, io onestamente credo di no. Poi noi italiani, quando le faccende vengono tenute lontano dai riflettori, noi italiani siamo bravissimi a fare la nostra parte, perché in Libano è dal 96, era ministro degli esteri D'Alema, cioè una missione di pace, sono tutti italiani, grosso, tutti no, che tiene separata Libano e Israele, funziona benissimo, gli italiani sono ben voluti, non ci sono stati mai problemi grossi, anche quando poi ci sono state situazioni di guerra, quando Israele ha attaccato il Libano nel 2006 e in altre occasioni. Quindi anche in Afghanistan non ci siamo comportati malissimo, magari abbiamo oliato qualche ruota, abbiamo, come dire, usato qualche deferenza verso i capi locali, però in queste cose, in Kosovo pure, insomma, siamo stati.
No, noi ci
siamo fatti il nostro lavoro. Ma
fatto una grande esperienza militare con le missioni di pace.
Esatto. E poi, ecco, se ci dovesse essere una guerra, dico un paese a caso, ma così per fare un esempio, in Sudan.
No.
E lì bisogna, o in Congo, paese strategico per tutta una serie di situazioni, minerali, diciamo cobalto, minerali strategici. Se ci dovesse essere un problema, noi dovremmo intervenire e dovremmo prendere delle decisioni gravi che comportano l'ingresso in guerra. Adesso non ci stanno più le dichiarazioni, no, consegnate agli ambasciatori in via formale, però insomma che poi ci si spari addosso è un fatto, c'è bisogno della dichiarazione. E quindi una situazione del genere, ecco, questi 60.000 che io spero diventino, dico 600.000, però almeno 150.000, cioè da combattere una guerra di medie dimensioni con la speranza di vincerla, con l'appoggio dell'aviazione, col supporto della marina, con l'aggiunta dell'intelligence, eccetera, eccetera. Ecco, io mi aspetto, quello serve all'Europa e di questo dovremmo parlare.
Sì. Beh, tu parlavi prima di Macron, che potrebbe essere l'elemento trainante di questa Europa che si sta disegnando, però anche la Germania sta facendo il suo lavoro, perché Schäuble,
Scholz
ha marcato subito la differenza con l'era Merkel.
Viva Dio!
È finita, viva Dio! Dichiarando subito, immediatamente dopo l'aggressione russa all'Ucraina, di riservare, prefigurando un aumento del budget di 100 miliardi all'anno per la difesa, che è una cifra enorme.
No, ma allora in America il livello del dibattito è questo. In Italia non riverbera assolutamente, e nemmeno sui giornali europei l'ho visto menzionato con una certa crudezza. Ma in America quello che si dice è la seguente proposizione: l'Europa non paga la sua difesa, cioè fa free riding, quindi sfrutta,
certo,
fa lo scroccone, si dice, attraverso la NATO, delle spese militari americane, che sono stratosferiche, delle basi militari americane, dell'intelligence americana e di tutto il resto. La NATO è una organizzazione difensiva costruita per limitare l'espansionismo della Russia, adesso dell'Unione Sovietica, prima, e voi, beneficiando di questo sussidio,
non volete pagare.
No, peggio, andate a finanziare il nemico, cioè fate affari con quelli da cui la NATO vi difende a gratis, e quindi voi fate i fenomeni.
Tu dici affari, comprare il gas.
Comprare il grano, il gas, il petrolio e tutto il resto, li comprate da loro, quindi alimentate la macchina, indirettamente, la macchina da guerra russa, che non vi spaventa perché siamo noi americani che attraverso la NATO vi proteggiamo. questo deve finire. Questo è il messaggio molto crudo che viene dall'America. In Italia, figurarsi se, se la televisione o i giornali ne parlano anche di Striscio.
Questa cosa ormai che vale da 8, da una quindicina d'anni quasi. Cioè, già Obama aveva...
Sì, ma Trump l'aveva detto chiaro e tondo.
Trump aveva dichiarato in maniera chiarissima, ma anche Biden lo sta facendo.
Biden, secondo me, gli ha detto: signori, io non sono più in grado di pagare, tra l'altro ho una elezione a midterm, non la posso perdere perché voi siete dei codardi, quindi cominciate a mettere mano al portafogli perché noi ci siamo stufati di farvi la babysitter.
E questo si vede chiaramente che lui aveva poca voglia di impegnarsi nella guerra, cioè le sanzioni, sì, sai, il 2% del petrolio che compra dalla Russia non è una gran cosa, e non ha tanta voglia di impegnarsi dal punto di vista militare. Altre cose a cui pensare, che sono soprattutto il Pacifico, e di fatto la politica isolazionista, comunque di disimpegno militare della NATO, ha attraversato i presidenti che abbiamo detto prima, senza cambiare di tanto.
Però c'è un impegno formale.
Scusami, e questa è, non lo si dice mai, questa è una guerra europea.
Esatto.
Che non c'entra, che la NATO non è NATO, non è Russia e Stati Uniti che potrebbero combattersi sullo stretto di Bering.
In Alaska si potrebbero combattere.
Esatto, che lì potrebbero lanciarsi missili senza problemi. Ma non, in realtà Putin non sta combattendo gli Stati Uniti, sta combattendo una guerra ottocentesca, secondo me, sul suolo europeo, perché questo è il teatro. Ti capisce la Russia, è teatro europeo, per me è antico, ottocentesco,
ma le guerre sono
polonica, ma quasi, è assurda, però è europea e noi dobbiamo renderci conto di questo e credo che ce ne stiamo rendendo conto, questa è una cosa positiva.
Questa è positiva, poi c'è un impegno formale sottoscritto nell'atto di adesione alla NATO di spendere almeno il 2% del PIL in stanziamenti per la difesa, e dei paesi europei nessuno mantiene questo impegno. Paradossalmente quello che spende di più è la Svezia, che non fa parte della NATO, quindi non avendo questa possibilità di free ride, non potendo scroccare la difesa dall'Unione, dagli Stati Uniti, deve pagarla di tasca propria.
La Turchia penso che spenda parecchio.
Sì, ma la Turchia, sì, è vero, la Turchia comunque è nella NATO, quindi, e sì, tradizionalmente ha un esercito molto forte, il secondo più grande della NATO, e quindi questi 100 miliardi di euro indicati da Scholz sono appunto il 2% del PIL, mettono il bilancio della difesa in linea con gli impegni presi da ogni paese della NATO. Cioè lui non è che fa più di quello che gli è richiesto, fa il minimo sindacale, si fa per dire, ma il minimo impegno per un paese NATO. Ma la cosa più importante, io credo che al di là della questione militare, quello che dovrà essere ripensato in Europa è proprio il modello economico. Perché adesso, se avremo questo decoupling, questa deglobalizzazione con la Cina e con la Russia. Con la Russia il processo è già stato messo in cantiere, perché di fatto a Versailles i 27 hanno preso un impegno di eliminare l'acquisto di gas dalla Russia entro il 2027. Quindi l'economia
In 5 anni
europea
noi non
non
dovremo più
dipenderà
comprare.
più in modo cruciale da quella, dalla produzione di idrocarburi in Russia. Quindi questo è solo un pezzo. Poi viene tutta la faccenda legata agli approvvigionamenti dalla Cina, le terre rare, l'alluminio, chip da Taiwan e va bene, però insomma, perché l'Europa dovrebbe andare a approvvigionarsi di chip? Cioè, capito?
Questo, guardi,
Perché?
questo grande processo di divisione del lavoro per cui alcune produzioni sono state, per cui il ruolo di paese manifatturiero si è man mano preso la Cina, questo è stato un processo globale che non riguarda solo l'Europa, anche gli Stati
Sì,
Uniti, anzi, forse più gli Stati Uniti che l'Europa.
però dobbiamo chiederci il motivo. Allora, un pezzo ha a che fare con gli standard ambientali. Che ne so, le produzioni chimiche in Italia te le puoi scordare. E così in buona parte dell'Europa, anche negli Stati Uniti, non è che ti facciano festa quando metti una fabbrica chimica. Le attività manifatturiere vengono penalizzate ad ogni livello, con le regolamentazioni sul lavoro, con le regolamentazioni sui trasporti, con le regolamentazioni sull'uso dei suoli. Insomma, la verità, detta in termini molto schietti, è che c'è un processo in Occidente ideologico, cioè spinto da una chiara impostazione ideologica di sinistra, ovviamente, che è anti-impresa, anti-attività economica. E quindi il trasferimento di ampi pezzi delle nostre produzioni in Cina è stato determinato da una volontà precisa di distruggere l'industria europea. Perché io non vedo come mai si debbano mettere le fabbriche in Bangladesh e non a Caltanissetta. Allora, tu dici, ma perché il costo del lavoro in Bangladesh è molto più basso, ma la produttività a Caltanissetta è molto più alta, per quanto, diciamo così, non, magari non sarà quella tedesca. Il problema è che tu devi pagare a Caltanissetta lo stesso stipendio di Brescia, di Milano, di Vicenza, e questa è un'aberrazione, perché il costo della vita a Caltanissetta non è quello di Brescia, di Milano e di Vicenza.
Certo.
E quindi la verità è che tutto questo declino economico dell'Europa va ripensato, ma non va ripensato con queste boutade della von der Leyen che destina 50 miliardi, no, allo sviluppo dell'industria dei chip. Vorrebbe raddoppiare la quota di
Sono
produzione
cifre
dei chip in Europa. Con
insufficienti.
50 miliardi, cioè la Corea, che è un'economia simile a quella italiana, ne investe 450 miliardi di dollari, quindi grosso modo 400 miliardi
10
di
volte
euro.
tanto.
Hai capito? La Intel, una società blue chip americane, eccetera, eccetera, investe 100 miliardi in fabbriche nuove. E comunque non basta dire, ecco qua 50 miliardi, perché poi questi 50 miliardi qualcuno li deve mettere a frutto. Se tu hai delle fabbriche che sono fuori mercato perché devi stare attento a come è l'ambiente di lavoro e i trasporti, e poi deve essere verde, e poi non puoi fare le lavorazioni così perché dà fastidio a quello che vive a 5 chilometri di distanza perché gli rovina il paesaggio, e il sindaco del paese vuole che gli fai l'edificio scolastico nuovo, e il presidente della regione vuole la mazzetta perché c'ha le elezioni fra 6 mesi, eccetera, eccetera. Questi sono i nodi veri quando cerchi di fare impresa. Questi sono i veri nodi che conoscono gli imprenditori, però di questo non si parla. Bonomi vuole fare il presidente della Lega Calcio. Sembra una barzelletta, ma ahimè non lo è.
Questo è un processo che ha interessato l'Italia in maniera particolare, un po' tutta Europa, ma non tutta. La Germania ha mantenuto almeno in parte una struttura industriale come si deve, anche se molte lavorazioni e molte produzioni sono state dai tedeschi stessi spostati in Cina.
Perché... in Polonia, in Ucraina, in Romania, e poi alcune in Cina. Molti di questi tardolomei sono stati attirati dal mercato con 1.300 milioni di persone. E come sono stati attirati? Diciamo, vediamo l'accesso a questo mercato. Ah, bene, 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 bene. Però, voi dovete fare una joint venture con noi. Cioè, mettete i soldi, prendete il 49% o magari diciamo una metà della proprietà.
Non la maggioranza, immagino.
Ma anche ma guarda, anche se la maggioranza è irrilevante, perché la maggioranza ti serve se sei in un regime in cui la proprietà privata,
dove le regole esistono,
proprietà è granitico. In Cina non lo è. In Cina, se il governo decide di espropriarti, ti espropria e tu stai zitto, perché non è che c'è un giudice che decide contro il governo, che emette sentenze contro il governo. Quindi il problema della maggioranza o minoranza è un falso problema sotto tutti i punti di vista. E poi devi fare il trasferimento tecnologico. Molto spesso questo trasferimento tecnologico ha comportato che le aziende occidentali portavano la tecnologia, aprivano gli stabilimenti, poi i soci, i dirigenti cinesi capivano come si faceva, te ne aprivano una fabbrica di fronte, rubando la tecnologia e il know-how, e ti mettevano fuori mercato. Quindi siamo stati noi occidentali degli emeriti imbecilli, di questo non si è parlato se non in circostanze molto rare, finché non è arrivato Trump. Mi dispiace dirlo, però è stato lui che ha messo i piedi nel piatto e ha cominciato a dire: questo stato di cose va cambiato. Ma adesso la sfida di questo decennio e del prossimo è di riportare tutta la filiera di produzioni chiave di altissima tecnologia tra Europa, Stati Uniti, magari Canada, Giappone, va bene anche Taiwan, va bene Israele, va bene il Sudafrica, per dire, però entro l'alveo dei paesi che condividono un certo approccio democratico e in termini politici e di libero mercato in termini economici. Quindi, ma questa sarà una sfida. Cioè, in Italia noi abbiamo, non so, giacimenti di litio, di titanio, antimonio, non vengono toccati. Perché? Perché i partiti di sinistra sono ferocemente contrari. Il cui elettorato sono dei succhioni, parassiti, pensionati, dipendenti pubblici e analfabeti, detta diciamo così con un approccio scientifico e rigoroso, ma insomma per capirci. E quindi noi purtroppo delle terre rare ce le dovremmo estrarre in Europa, perché non è che non ci sono le terre rare in Europa.
Ci sono,
litio, ma non le estraiamo perché c'è la foca cristallina, la cincia allegra borchiata e il falco cedrone che vengono disturbati da queste attività. Oppure
in questo processo
viene disturbato il cognato del sindaco, l'amico dell'assessore o chi preso.
E in questo processo di deglobalizzazione chiaramente c'è la necessità che alcune produzioni vengano riportate in patria o comunque in aree geografiche di appartenenza, ma immagino che ci sarà anche, debba esserci in questo quadro anche un'attenzione particolare per la ricerca, per lo sviluppo e per
l'innovazione, per la robotizzazione dei processi, eccetera, eccetera, il che ci porta a un altro grandissimo bubbone che è la scuola e l'università. Allora, in Italia noi abbiamo un somarificio chiamato scuola pubblica, dove io vedo i programmi dei miei figli, sono i programmi che facevano alla scuola per i bambini con ritardi nell'apprendimento. Cioè io in seconda elementare facevo determinate cose molto più avanzate, i miei figli seguendo il programma per le elementari del ministero, invece di migliorare, cioè di accelerare i processi di conoscenza, sono stati totalmente rallentati, alcune cose proprio non si fanno. Cioè storia che noi facevamo dalla preistoria fino alla seconda guerra mondiale, oggi ecco, in quinta si fanno i greci, in quinta elementare, noi facevamo in terza, per dire.
Sì. I greci, e poi basta. Eh? I greci, e poi basta.
Sì, no, poi vanno alle scuole medie, fanno i romani, okay. Poi fanno in seconda media il medioevo, e poi in terza media fanno... Ma mentre noi lo ripetevamo due volte, ma questo è solo la storia, alla fine della giornata, pazienza, ci sai, il programma di storia è un programma semplificato.
Dov'è?
Non fanno, cioè, non c'è nel programma la programmazione, cioè i computer, invece di insegnargli la logica della programmazione, if, then, il loop, for, no? Sì. Lì che va da 1 a 5, fai questo e quest'altro, no, vanno PowerPoint, Word,
sì, carità. Sì.
Se devi andare a fare la commessa in negozio, può darsi che ti serva quella usare Windows, ma
sì, vabbè, però queste sono nozioni di base, tra l'altro, che si imparano da soli.
Esatto. Invece
la logica della programmazione è una logica che,
esatto,
che ha
ma le lingue anche in tanti... ancora siamo in ritardo sulle lingue, cioè nel 2022 i bambini escono dalle scuole elementari che sanno dire a malapena buongiorno e buonasera.
E tu vedi, in questa Europa,
quando escono dalla scuola superiore sono delle capre totali, ma quando escono dall'università io vedo professionisti, sto parlando di avvocati, che non hanno la capacità di fare un ragionamento logico perché non sono mai stati abituati a fare un ragionamento logico.
E questa è la cosa più grave della scuola, che non c'è la capacità.
E quindi dici, ma se questo è così, implica ciò, il verbo implica non ha significato. Per il laureato medio italiano è difficile da comprendere perché lui è stato abituato a ripetere la pappardella alle interrogazioni, agli esami, senza capire quello che ripete a pappardella, E quindi questo è il vero dramma. Poi sicuramente in un paese di 60 milioni di abitanti ci sono le eccellenze, ma non basta l'eccellenza dello 0,1%, la capa del CERN o il premio Nobel occasionale. Quello non serve, cioè non è che non serve. Non basta per tirare su l'economia di un paese, perché la forza di un paese, la forza economica di un paese viene dalla mediocrità, cioè dal livello medio della forza lavoro e dei professionisti. Non è che un genio compensa per 1.000 deficienti con la laurea, per di più.
Ma tu vedi questa spinta verso questa Europa, te vedi questo shock, e la guerra è
Io
stato questo
spero
shock.
di vederlo questo, cioè questo è il vero, al di là dell'aspetto militare che è importante, il vero shock dovrebbe essere il completo ripensamento del modello economico in cui l'Europa diventa l'Europa con l'America, Canada, eccetera, eccetera. Insomma, il campo
Sì.
occidentale diventa, non dico un'economia chiusa, ma un'economia che non ha bisogno della Foxconn per fare gli iPhone.
Quindi tu dici.
iPhone, onore e vanto dell'IT USA, in realtà sono telefonini, smartphone cinesi che non si riuscirebbero a produrre in Occidente.
Mancano le
E quello
capacità,
che
proprio. Mancano le capacità.
manca, non è capace, manca tutto, manca l'etica
Mancano.
del lavoro, poi tra l'altro. E quello che succede è che col tempo Oppo, Xiaomi, Huawei, eccetera, eccetera, ti raggiungono dal punto di vista tecnologico. Poi magari non saranno bravi a fare il design fighetto di Steve Jobs, ma quello oggi va di moda e domani passa di moda. Samsung ha dei prodotti che sono molto migliori di iPhone, è inutile che raccontiamo balle. E Samsung ha una produzione che sicuramente prenderà componenti un po' in giro per il mondo, ma non mi sembra che dipenda in modo cruciale da un'azienda cinese senza la quale non potrebbe assemblare i pezzi.
Questo però, questo processo di cui avevo iniziato a parlare era un processo ed è un ambito strettamente europeo, al di là della parte così, perché tu descrivi un mondo deglobalizzato, cioè
Non deglobalizzare, dove tu le cose che ti servono, vedi prima se ce le hai a casa tua. E le utilizzi e poi vai a vedere se proprio non ci sono giacimenti di cobalto in Europa o non riesci a soddisfare la domanda di cobalto dai giacimenti europei, vai a prendere in Congo.
sarebbe la prima volta nella storia che un processo di globalizzazione termina senza una guerra, perché quello che è terminato con la
Con una
prima guerra
belle
mondiale,
époque, no?
sì, con la prima guerra mondiale è stato un processo di globalizzazione con l'inglese, diciamo, e dopo c'è questo che stiamo vivendo adesso. Tu prefiguri un mondo in cui questo processo viene interrotto, insomma, si torna agli mercati continentali all'interno dei quali si.
Ah, io non credo che se tornerà a mercati squisitamente continentali, non so, nel settore tessile, ecco. Nel settore calzaturiero. nel settore dei mobili. Però io vorrei avere la capacità di produrre computer tra Stati Uniti e Europa, la capacità di produrre reti 5G tra imprese, attraverso la collaborazione di imprese o europee e americane, magari canadesi, magari messicane, magari brasiliane. Però non credo che oggi approvvigionarsi di alluminio e di acciaio dalla Cina sia una cosa accettabile. Perché dovrebbe succedere? Perché dovremmo, cioè perché l'Ilva non può produrre acciaio? Perché ci stanno dei malati di mente appoggiati da una magistratura ideologizzata che è dedita a colpire i nemici politici e ideologici, totalmente avversa all'impresa, che disprezza, e quindi tutto ciò ha fatto sì che l'Ilva venisse distrutta. Al contrario, l'Alitalia viene tenuta, è stata tenuta in vita, speriamo che finisce questa schifezza pluridecennale e che se la compri Lufthansa e MSC Crociere, così chi cavolo sia, ma ti dà la misura, no, di cosa prevale in questo paese dal punto di vista ideologico. Poi l'alluminio è chiaro che è una produzione energivora, il grosso della produzione di alluminio è costituito dall'elettricità, il grosso dei costi. Per cui gli smelter di alluminio più grandi stanno in Siberia, perché c'è grossa disponibilità di energia idroelettrica, e il secondo è a Dubai, si chiama Dubal, che per noi italiani è un po' curioso, però Dubal, che è uno smelter, diciamo così, una società di produzione di alluminio enorme,
perché sono vicini alle fonti di energia,
e ce n'è un'altra in Qatar, che si chiama Qatalum. C'è un'altra in Bahrain che si chiama Alba, Aluminum Bahrain, e quindi lì dove c'è un chiaro vantaggio dal punto di vista della disponibilità di energia a basso costo, ci sono le produzioni. Ma a me va bene andare a comprare da Dubal l'alluminio, perché Dubal non fa parte di un paese che mi viene a invadere o che pretende di nominare il presidente di un paese limitrofo o che aizza i serbi contro l'Unione Europea e mette le basi militari in Siria e in Libia e mi viene a dare calci negli stinchi di fronte all'uscio di casa. Quindi
sì. Diciamo che mentre Putin, la Russia sta facendo una guerra che è ottocentesca, che è di conquista territoriale, quando le guerre oggi sono le guerre commerciali, la Cina non farebbe mai una guerra del genere. Anche se
finora.
Taiwan.
Finora non l'ha fatta. Ma...
Finora non l'ha fatta l'invasione di Taiwan che stanno.
Però
pensando.
Insomma, anche la Cina.
È comunque un ritorno per loro, un ritorno a quella che era la loro unità territoriale, non è conquista di altri territori.
Guarda che la Cina, nella storia della Cina, che loro spacciano per essere una storia di pace, non sono mai voluti espandere. Il Tibet non è cinese.
Sì, questo è vero.
La Manciuria.
Sì, vero anche questo. Vero anche questo. Però le Cine oggi non avrebbe
interesse. Aspetta, aspetta, aspetta. Falla chiedere ai vietnamiti, a tutta la storia del Vietnam, quando tu vai a visitare i musei in Vietnam, praticamente da millenni la storia del Vietnam è scandita dalle invasioni cinesi che hanno successo, prendono pezzi di territorio, installano governi, ruler, re o signori amici, e poi c'è la rivolta dei vietnamiti che li cacciano via, e così. E nel 79 la Cina ha fatto una guerra in Vietnam, col Vietnam.
È vero, è vero.
Quindi non ci troviamo neanche lì che tutto sia pacifico, ecco.
Fabio, siamo alla nascita, io sento molto questa cosa, questa guerra ha mosso delle forze che prima non si vedevano, io sento discorsi che prima non si sentivano e anche con una chiarezza che non eravamo abituati a sentire, perfino la NATO, che ha come portavoce un personaggio che non ti aspetteresti, parla con fermezza, perfino la von der Leyen ha trovato delle parole adeguate al momento, insomma, anche se non insomma, sì, adeguate, no? Non ci parla più di Greta e di...
Quello ecco, se vogliamo trovare un aspetto positivo di tutto questo bailam è il fatto che la transizione verde adesso si è capito, ma non è che lo dovevo capire io o capire io e te, hanno cominciato a capirlo anche i telelobotomizzati, che non sarà una transizione
così
a posto zero, comincerà a intaccare le loro tasche, e quelli che strillano per la benzina a 2,20 euro, 2,40 euro il gasolio, quello è niente. Se mettessero le tasse, la carbon tax, per azzerare il contributo, diciamo, le emissioni nette di CO2, la benzina la devi pagare 5 euro al litro, il gasolio, non lo so, 8 euro al litro. Quindi anche il pescatore di Anzio, che adesso giustamente dal suo punto di vista si lagna, ha capito che a fare i fenomeni del tutto pulito, del tutto verde e dell'eolico, del solare, delle, eccetera eccetera, comporta dei costi altissimi che spinge molte delle attività economiche, non solo industriali, fuori mercato, perché oggi non sono solo le industrie metallurgiche, non sono solo le industrie della ceramica, non sono solo le industrie del vetro, ma sono appunto i pescherecci e gli agricoltori, perché pure i trattori vanno a gasolio. E quindi la decarbonizzazione significa che se vuoi far pagare le esternalità ambientali all'utilizzatore dei carburanti, diciamo gli idrocarburi, è proprio la nostra civiltà, non solo economica, proprio il nostro modo di vita che si sfascia.
Questo in qualche modo, questo in qualche modo sembra che l'abbiamo cominciato a capire.
Meno male, questo è importantissimo, ma le fughe in avanti che nel 2035 tutte le macchine devono essere elettriche, adesso si è capito che è una sonora baggianata. Non è possibile, punto. L'idea che il nucleare debba essere abbandonato Sì, ci sono ancora gli irriducibili, eccetera, eccetera, però un po' di nucleare,
Torniamo.
indubbiamente, bisognerà installarlo, un po' di generazione da impianti nucleari. Poi in Italia saremo i soliti incapaci, e da 22 anni non riusciamo a fare la TAV, non riusciamo a fare una linea ferroviaria con un buco sotto la montagna, figurati. Installare una centrale nucleare, che cosa sarà? Però nel resto dell'Europa magari la gente è un po' meno stupida.
Va bene,
E comunque sì, questo secondo me sarà la vera sfida. Ricerca, istruzione, scuola, università, ricerca anche privata, perché in Italia non si fa neanche molta ricerca privata, eh? Le aziende
pochissimo.
italiane vivono con l'orizzonte di una settimana. Neanche mi sento di biasimarle, perché c'è un problema di sopravvivenza gravissimo, e quindi loro si concentrano sul primum vivere dei Inde filosofali. Ma comunque quello è un aspetto. Quindi poi la tecnologia, l'aumento della produttività attraverso la spinta tecnologica poderosa. La spinta poderosa significa che tu devi avere tecnici capaci di far girare i robot, lo smart manufacturing, il predictive maintenance, la logistica e tutto il resto. E poi l'estrazione di materie prime. Noi ci dobbiamo mettere in testa che, per esempio, in Polonia c'è shale gas, in Gran Bretagna c'è shale oil e shale gas.
In
Non
Serbia
si
c'è
possono
litio.
toccare. La Gran Bretagna ha fatto una moratoria, cioè ha detto no, noi abbiamo questo petrolio e non lo vogliamo utilizzare.
Noi in Basilicata abbiamo il petrolio e non lo utilizziamo, abbiamo il gas nell'Adriatico e non lo vogliamo. La Serbia ha il litio, ha un giacimento enorme di litio. Quello verrà sfruttato, penso, o almeno.
Ma cioè, in Liguria ci sono dei giacimenti di varie materie prime pregiate, insomma. Ma la verità è che di prospezioni in Italia non penso che se ne siano mai fatte. Ma chi le fa le prospezioni se poi non ti danno la licenza di estrarre i minerali? Devi essere solo un deficiente per fare una cosa del genere, no? Tra l'altro oggi ci sono delle tecniche, vai con gli aerei, fai
Sì, no, le
delle.
prospezioni petrolifere sono state fatte chiaramente, perché
Sì,
i
petrolifere
giacimenti.
sì, ma di altri minerali no. Ma anche l'Oman, che è un paese che ha le dimensioni dell'Italia ed è praticamente disabitato perché ha solo 4 milioni e poco più, 4 milioni e mezzo di abitanti, avrà sicuramente risorse, tipo ogni tanto il cadmio, no? Cose di questo tipo. Però non è stato mai, mai analizzato per cercare metalli o terre rare, insomma, minerali pregiati, perché non c'era una legge sulle concessioni minerarie, per dirne una.
Va
E
bene,
così sarà, non so, in Libia.
dovremo per forza di cose cominciare ad arrangiarci.
Sì, sì,
Questo è
sì.
il messaggio valido che viene da est e da ovest.
Sì. Cioè, dobbiamo cominciare a capire che la globalizzazione con soggetti che non hanno il tuo stesso sostrato di valori è un rischio economico ed è una fonte di vulnerabilità a lungo andare. Perché se tu dipendi da un autocrate, da un tiranno, da un malato di mente, da un gruppo di squinternati mentali che sentono le stronzate di Dugin, tu non puoi stare tranquillo, cioè non puoi pensare che il tuo benessere ti viene garantito perché tu ti leggi gli articoli di Veltroni, ecco. O ti leggi i libri di Recalcati o le prediche di Gramellini.
O perché sei pensionato.
Sì, o ti guardi Fazio la sera.
O banalmente perché sei
Ah, sì,
pensionato
esatto,
e
quindi
quindi
non te ne frega
non te ne frega
niente.
niente. Va bene, dai.
Un saluto a tutti con
Saluto a
il
tutti.
solito, la solita raccomandazione, per meglio dire, una preghiera di mettere un like se vi è piaciuto questo nostro video, di
Diffonderlo.
diffonderlo se vi fa piacere. A noi, per noi è importante che così, questi discorsi escano un po' dal perimetro, dalla nostra cerchia. E poi se commentate noi rispondiamo.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.